Bentrovati e ben trovato il professor Antonio Brusa, che da tanti anni accompagna il lavoro formativo che l'Istituto cerca di fare nel Piacentino. Ve lo presento, anche se non ce ne sarebbe bisogno, brevemente, e poi iniziamo la nostra intervista, che questa volta entra nel merito proprio di educazione civica, in particolare dell'aspetto curricolare, didattico, delle possibilità di diventare davvero un insegnamento percorribile a scuola. Antonio Brusa si è laureato in storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia a Bari e fino al 79 ha svolto attività di ricerca prevalentemente in storia medievale, ma dopo quella data ha iniziato a occuparsi sempre più specificamente di didattica della storia, insegnando proprio questa disciplina presso l'Università di Bari prima e poi a Pavia. Numerose le sue collaborazioni, perché di didatti della storia in Italia se ne sono davvero pochissimi, adesso mi sembra che non ce ne siano più, vero Antonio? Ha collaborato col CIDI, il Landis, il Comitato Scientifico Ferruccio Parri, è stato il maggior punto di riferimento della sua commissione didattica. Ha progettato e diretto innumerevoli corsi di perfezionamento, piani, corsi di formazione, in ciò incaricato dagli enti locali, dagli istituti storici come il nostro, dalle università, ma anche da singole scuole o da reti di scuole. Ha fondato e diretto fra il 2008 e il 2018, in diverse fasi, delle summer school, praticamente una sua invenzione queste, cioè momenti di studio intenso, residenziale per gli insegnanti nei pressi dell'inizio dell'anno scolastico. E ha partecipato a molti progetti internazionali, Erasmus come Ennius, sull'integrazione fra storia e geografia, nuovi strumenti per l'insegnamento della storia, sulla storia africana, la cittadinanza europea, l'integrazione dei ragazzi immigrati. E questi progetti internazionali l'hanno visto collaborare con altri scienziati della storia in Francia, Svizzera, Germania, Spagna, Marocco. È membro fondatore dell'Associazione Internazionale di Didattica della Storia, ARDSS, e ha svolto attività di formazione anche presso musei come quello di Trento, le Palafitte di Ledro, il Museo di Montebelluna. Ha fatto parte, quindi ha avuto anche un impegno, diciamo, di carattere istituzionale delle commissioni ministeriali Brocca, De Mauro, Ceruti e Rossi Doria per la riforma dei programmi di storia per la scuola di base e superiore e ha redatto gli attuali indicazioni programmatiche per la scuola di base. Ha cofondato riviste, ha collaborato a collane con gruppi editoriali. Non cito le pubblicazioni perché è molto prolifico il professor Brusa, è l'inventore e l'animatore di Storia Ludens, laboratori per imparare e insegnare la storia attraverso il gioco, e per le secondarie mi piace ricordare che ha perfezionato la tecnica del modulo breve interattivo che lui ha chiamato gli studi di caso. A Piacenza è venuto tante volte, ma mai per proporre noiosissime tra tabelle docimologiche o cavilli, assurdità lessicali che spesso noi incontriamo nel bagaglio della didattichese. No, Antonio Brusa ama insegnare didattica della storia, ama collaborare, ama ricercare, si diverte facendo questo, diverte, ma è un professore attento allo statuto epistemologico della disciplina che per tanti anni ha insegnato. Quindi noi lo conosciamo come una persona accurata, ma anche critica, e oggi credo che sia soprattutto questo il suo ruolo. Ben arrivato, carissimo Antonio.
Grazie Carla, sono contento e commosso di questa presentazione. di essere con voi a discutere di questa cosa che sta interessando tutte le scuole, che sono prese da due emergenze. Una è quella della didattica a distanza o della DD, e l'altra è appunto quella dell'educazione civica, come congegnarla, come fare in modo che queste 33 ore che ogni anno bisogna dedicare all'educazione civica vengano spese bene, non vengono buttate via, perché insomma un'ora alla settimana è praticamente buttare via l'insegnamento, bisogna concentrare, bisogna inventarsi delle cose. Come fare in modo che tanti colleghi che magari si vedono soltanto nella sala dei professori durante un consiglio, poi collaborino didatticamente nella costruzione, nella co-costruzione di un oggetto didattico, di un progetto didattico che deve essere cogestito, frutto di tante, tante interazioni. E sono tanti problemi pratici, tecnici che credo le scuole stiano affrontando. Io sto raccogliendo molte programmazioni fatte dalle scuole e sto vedendo le varie soluzioni, a volte molto ingegnose, che sono state proposte. Questo vuol dire che molte scuole ci stanno mettendo ingegno e fantasia, non stanno cercando di applicare pedissequamente quelle che sono le linee guida. Tenuto conto che si tratta di linee guida, non di un programma. E questa cosa dobbiamo subito sottolinearla. Primo perché i programmi in Italia non ci sono più dal 1999, dalla Bassanini, e per quanto riguarda la scuola media, dal 1979 ci sono indicazioni programmatiche. Indicazioni programmatiche vuol dire che dal punto di vista dello Stato si stabiliscono alcuni paletti, alcune regole che dovrebbero essere di garanzia per il professore e per gli allievi, per le famiglie che mandano i ragazzi a scuola, e che però si chiede da parte del soggetto che va a insegnare, sia esso individuo e sia esso istituzione, una collaborazione creativa. Se fino al 1979 il programma era fatto da una commissione, da uno storico, adesso il programma deve essere fatto dagli istituti. Questa regola, questa novità, non è stata ancora introiettata dai vari istituti, dai vari professori che pensano che devono applicare materialmente e alla lettera quello che c'è scritto nei programmi. Tanto più che queste, come dicevo, non sono programmi, sono linee guida. Linee guida che hanno richiesto, io me le sono studiate accuratamente e ho studiato accuratamente anche tutto il dibattito parlamentare che sta alla base di questa legge. Beh, hanno fatto un lavoro enorme. Chi ha redatto le linee, bisogna riconoscerlo, cioè ha cercato di razionalizzare un coacervo di proposte, le più disparate possibili, le più contraddittorie possibili, che sono state fatte in Parlamento e che per velocizzare, ricordiamoci che questa legge non è frutto di un progetto pedagogico non di questo governo, del governo precedente, ma è frutto di una dichiarazione, di una serie di dichiarazioni di allora importante membro del governo che era Salvini, il quale, ricordate, cominciò a dire ci vuole l'educazione civica, due schiaffoni a questi ragazzi, li mettiamo a posto, e che aveva dato mandato ai gruppi parlamentari, ai proponenti, per velocizzare questo itinerario, di accettare tutte le proposte. Quindi tutte le proposte da destra o da sinistra che sono state fatte sono state accettate dalla Commissione e sono state messe in questo calderone. E si è demandato poi al Ministero, al Ministro, il compito di razionalizzare questa cosa qui. Questa questa folla, questo minestrone, uso dei termini che sono stati usati dagli stessi estensori della legge, dagli stessi parlamentari, che a volte si sono espressi in modo molto più colorito di quanto non lo stia facendo adesso io. E hanno creato queste tre categorie, entro le quali poi c'è di tutto. Se voi andate a vedere, si va dallo studio della bandiera tricolore, allo studio delle eccellenze alimentari, fino allo studio dello sviluppo sostenibile, alle regole per navigare bene in rete e per finire con gli squilli della Costituzione. Quindi si va da un. È una cosa terribile che di fatto nessun docente può gestire, non esiste una competenza in grado di gestire e di armonizzare questo insieme di richieste. Il Ministero quindi ha proposto nelle linee guida tre grandi categorie, che sono quelle che ormai conoscete, avete studiato, su cui avete costruito i programmi, quello dello studio della Costituzione, poi il secondo è grosso modo l'Agenda 2030, che è un programma internazionale che è abbastanza noto e nelle scuole di tutto il mondo, e per finire il grande settore dei nuovi media, dei social, della comunicazione, eccetera.
Scusami Antonio, prima di entrare nel merito dei contenuti, rimaniamo un attimo su quanto stavi dicendo. Mettiamo il dito su questa piaga, come tu nei tuoi contributi hai sottolineato spesso. L'indicazione del calderone diventa l'indicazione di una trasversalità di insegnamento e la contitolarità. Tu parli di una rottura da questo punto di vista rispetto alla tradizione della cittadinanza educazione, l'educazione civica al passato. In realtà ci sono anche altre posizioni. Noi abbiamo ascoltato, ad esempio, il contributo di Luciano Corradini, che invece rivendica nella centralità della Costituzione e fa riferimento a Moro, al suo famoso ordine del giorno del 47, una continuità sostanziale, mentre tu parli di una rottura rispetto alla tradizione del legame con la storia. Io ti chiedo di approfondire questa critica perché può esserci utile per recuperare il senso di quel legame egualmente nel curriculum.
Io sono d'accordo con Luciano quando parla di un forte legame con la Costituzione e con questa idea che venne fuori durante la Costituente, che erano consapevoli della profondità, della grandezza del testo, per cui, e del fatto che dovesse essere appreso, studiato, assimilato dalla popolazione, dal popolo italiano. Su questo c'è questo accordo fra me e Corradini, dove invece io sono in disaccordo con lui, e sul fatto che poi quando Moro va a trasferire nella pratica questa idea dal 47 e nel 58 fa la prima la legge istitutiva dell'educazione civica in Italia. Ricordiamoci che queste leggi esistevano prima della guerra, ma erano state tutte abolite perché l'educazione civica prima della guerra in Italia era l'educazione al fascismo. Quindi non si poteva parlare di educazione allo Stato, di educazione alla patria, se non usando parole che ormai erano intrise di fascismo. Quindi quando nel 58 Aldo Moro riprende questa sua idea e dice adesso facciamo una legge, perché non si può lasciare questa idea alla libera volontà dei docenti, il testo è facile da trovare, sono due pagine, sono come nel linguaggio pedagogico degli anni 50, molto piene di retorica, bisogna sfrondare un po' la retorica e andare poi al dispositivo. Il dispositivo che immagina è interessante e secondo me è lucidamente geniale. Lucidamente, perché in poche righe lui sintetizza ricerche che spesso sono state fatte dopo. Dice: l'educazione civica è una disciplina ibrida. Adesso lo dico in linguaggio moderno, non con il linguaggio adoperato negli anni 50, che si articola su tre piani. È ibrida perché mette insieme un qualche cosa che non riguarda le discipline, riguarda la vita. Riguarda l'istituzione in quanto tale. E questa cosa qui come fai a insegnarla? Non la puoi insegnare nelle discipline, la insegna l'istituzione, la insegna con la correttezza dei comportamenti, la insegna con i regolamenti, la insegna facendo vivere la democrazia, e questa è l'essenza, no? Facendo vivere la democrazia all'interno dell'istituzione e naturalmente nei rapporti fra l'istituzione e il territorio. Bene, questo è il primo livello. Chi lo insegna? L'insegna all'istituzione. È l'adesione della scuola in quanto tale al mandato costituzionale, all'entrata della scuola nell'atmosfera costituzionale. C'è un secondo livello, che è il livello che spiega il perché le varie discipline sono all'interno di un progetto formativo. Cioè, il motivo per cui si sceglie di mettere disegno, allora si chiamava così, di mettere addirittura c'era l'economia domestica o qualcosa del genere, e poi storia, geografia, eccetera, è perché si pensa che questo corollario di discipline servano per la formazione del cittadino. L'educazione civica è il luogo in cui ciascuna disciplina va a esplicitare questo suo rapporto con la cittadinanza, con la vita che hanno al loro interno. Quindi c'è un secondo livello che è compito di tutte le discipline. Però, dice Moro, il terzo livello è quello specifico, perché il rapporto forte dell'educazione civica è con la storia. Perché nella storia tu vai a vedere come si forma la società, come si formano i regolamenti, come si forma il modo di vivere sociale. Quindi tutta la storia è in rapporto con l'educazione civica e in particolare la storia contemporanea. In particolare la storia contemporanea, attenzione, lo dice nel 50, nel 58, quando ancora la storia contemporanea non si insegnava. Non si insegnava in Italia perché dopo il 45, il 43, 44 la commissione Washburn aveva detto: guardate, i manuali di storia contemporanea dal 19 in poi sono tutti talmente intrisi di fascismo che l'unica cosa che possiamo fare è tagliare questi tre capitoli finali. E quindi la storia finiva al 1919. Io ho fatto le elementari in quegli anni e finiva la storia al 1919. Il manuale diceva, dopo aver parlato del congresso di Versailles, eccetera, diceva la storia non finisce qui, ma il dolore che l'Italia ha provato è talmente forte che non ne possiamo ancora parlare. Nel 1960 il ministro Medici dice: no, basta, adesso si introduce la storia contemporanea. Quindi, quando viene introdotta l'educazione civica, non c'è la storia contemporanea. Quindi è rivoluzionario il fatto che Moro dica il rapporto fondamentale della storia imprescindibile dell'educazione è con la storia contemporanea, perché dentro la storia contemporanea, e qui veniamo al punto, nascono le istituzioni, si fa la Costituzione, eccetera, eccetera. Quindi questo è il dettato. E quando nel 62-63 si fa la riforma, lui ci tiene tanto, e ancora lui era il ministro, che aggiunge alla terza media 30 ore, che insegnava storia fino all'età della Gelmini, aveva per l'ultimo anno di terza media le 66 ore più 2, 68, più 33 ore, che erano le 30 ore di educazione civica. Quindi aveva 99 ore, qualcosa del genere, un ricco bagaglio rispetto ai bagagli normali, perché doveva fare questo tipo di cucitura fra il dettato costituzionale e la storia. Questo era il suo progetto. Quindi, il fatto che per la prima volta non si parli di storia in una legge sull'educazione civica, Il fatto che in tutto il dibattito parlamentare tutti dicevano, come giustamente dice Corradini, noi ci leghiamo a Moro, noi siamo i discendenti di Moro, bla 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 bla, nessuno ha citato la storia, ma nessuno. Solo lo Sgarbi, che ha fatto una sua intemerata di quelle che è inutile ricordare, con gli applausi di tutti quanti, e poi basta, né al Senato né alla Camera. C'è stato qualcuno che ha detto, ma insomma, un rapporto con la... tutti hanno fatto un rapporto con quello, con quell'altro, con quell'altro, con quell'altro. Qui c'è una differenza però fra il dibattito parlamentare e il lavoro della Commissione. Fortunatamente le linee guida hanno reintrodotto almeno il secondo livello, quello delle discipline dell'interdisciplinarità, e cioè il fatto che all'interno di ogni disciplina ci sono dei fondamenti epistemologici delle varie richieste che vengono fatte dagli estensori della legge. Ma si ferma lì. La storia citata due volte, una volta in un modo assolutamente sballato, dove si dice bisogna studiare più o meno il progresso storico dei diritti umani, e un'altra volta in un modo cursorio, ma diciamo che le discipline fondamentali sono, che vengono richiamate, poi sono geografia, e esplicitamente sono geografia e materie del diritto, e poi basta. Quindi la storia viene fatta fuori da questi testi dell'educazione civica. Quindi noi ci troviamo di fronte a questo fatto, e colgo l'occasione per sottolineare che nessuno ha protestato. Noi abbiamo la commissione storica, i vari enti, eccetera, che quando hanno tolto, hanno fatto quella riforma un po' stupida di togliere l'esame di storia in terza, alla fine del percorso, hanno fatto le proteste, si sono stracciati le vesti, eccetera, e hanno avuto il contentino, finto contentino della mezza prova di storia, e si sono acquietati. Ma di fronte a questa cosa qui, che è gravissima, e l'immaginare un'educazione civica scollegata dalla storia, distratta dalla storia, che è un fatto gravissimo su cui gli insegnanti, noi dobbiamo riflettere, perché un'educazione civica scollegata dalla storia è un'educazione ai comportamenti, un'educazione acritica ai comportamenti e alle norme. Noi storici invece diciamo che le norme sono un fatto storico.
Benissimo, Antonio, adesso vedo che ci ha raggiunto la collega Simona Rossi
Buonasera.
dell'Istituto. Benissimo, intanto che lei prepara la sua domanda che penso riguarderà la scuola dell'infanzia in particolare, no? La scuola elementare dell'infanzia. Volevo dirti questo, noi stiamo cercando, Simone e io, di proporre agli insegnanti che seguono il corso delle proposte, ipotesi curricolari flessibili che tengano conto della trasversalità, delle interconnessioni dei saperi disciplinari, di una metodologia attiva e laboratoriale e delle tematiche, delle linee guida. Ma nell'intento di valorizzare la storia, di valorizzare l'aspetto storico critico che tu sostenevi. Noi crediamo che questo sia ancora possibile. Ci stavi parlando prima di curricoli che hai visto, stanno incominciando a girare nelle scuole molto faticosamente perché è un momento difficilissimo per gli insegnanti a cui noi siamo molto vicini. Puoi derivare da questa tua indagine e anche dalle chiacchiere che noi abbiamo fatto alcune indicazioni, alcune possibilità per questa struttura curricolare, tenendo conto di quello che dicevi, che io ritengo davvero una cosa importante.
A questo momento dell'indagine vedo queste cose. Un primo modello, che è quello più diffuso, che è quello di assegnare alle singole discipline determinati sottotemi di un tema collettivo. per esempio, si pensa alla convivenza civile, poniamo. Convivenza civile, allora tu storia fai questo, tu non lo so, educazione fisica fai questo, tu eccetera. Con una tecnica che ormai, con una modalità di approccio all'interdisciplinarità che ormai assimilata nelle scuole al punto tale da essere stereotipata. È un qualche cosa che quando io ho cominciato a insegnare, prima nelle elementari e poi nelle medie, negli anni 60, nelle medie soprattutto, si chiamava allora il centro di interesse. Cioè dai un tema e tutti quanti dicono, poi l'abbiamo chiamato itinerario, tesina, questo, i nomi, siamo bravissimi nel creare nomi nuovi sempre a questa roba qui. Il centro di interesse pensavamo fosse stato seppellito dalle risate degli anni 70, non è così, riemerge continuamente e riemerge anche in questa situazione. Qual è la critica di fondo? Non che poi il singolo docente non possa fare delle buone lezioni o dei buoni materiali, ma si presume che il ragazzo, dopo aver sentito A, B, C, D, E in discipline diverse, poi riesca a tenere insieme tutti questi in una sorta di sinderesi scintilla miracolosa con cui fa una sintesi.
Noi ti ringraziamo, ti lascio la parola se vuoi aggiungere qualcosa.
Una proposta concreta da fare ai docenti che permetta di affrontare tutti e tre i livelli. Il livello, quello che Moro chiama il livello della vita, quindi creare, delle situazioni in cui la scuola si ferma e discute di un tema, la cittadinanza, tutta la scuola, per esempio una giornata dedicata alla cittadinanza, un'altra giornata dedicata alla convivenza civile, un'altra con tutti gli aspetti cerimoniali che può dare la scuola, in cui si vede che la scuola è presente in questo. Poi direi che a seconda delle competenze ci si distribuisce fra insegnanti il compito di preparare i materiali e di fare una lectio magistralis che viene fatta a tutta la scuola. La lezione sulla cittadinanza, la faccio io storico, la fare in un certo modo. Poi si torna in scuola, in classe, con i professori si discute e quindi si avviano soluzioni didattiche tipo il debate o altre forme di discussione e poi ci si rivede e si produce un qualche cosa che può essere o l'uscita che tu dici oppure un compito o un qualche cosa poi di concreto che possa andare nel curriculum dei ragazzi. Se noi immaginiamo per ogni bimestre una di queste situazioni o per ogni quadrimestre una, quindi fare o 4 o 2 l'anno, nel corso dei quinquennio di base, quarta, quinta elementare, prima, seconda e terza media e quinquennio delle superiori, noi abbiamo un buon numero di temi che vengono affrontati in modo allo stesso tempo disciplinare, ma con un risvolto di tipo di convivenza che ci serve anche per rendere visibile il fatto che facciamo educazione civile. Parlerei di questo progetto che sto mettendo a punto,
Bene.
poi lo pubblicherò su Historia Ludens, lo
Bene, allora
linkerò qui.
noi speriamo di poter indicare presto il link a Historia Ludens con la tua proposta, che è molto interessante e che può essere un'opzione. È intenzione nostra non proporre un modello fisso, perché tante sono le realtà, tante le esperienze di questi anni, delle scuole molto diverse, e quindi è giusto che gli istituti abbiano davanti una gamma di possibilità, tutte però dal punto di vista scientifico, dal punto di vista dei riferimenti solide. Simona, vuoi dire ancora qualcosa?
No, mi piace molto la prospettiva che ha proposto il professore, è molto interessante davvero per le scuole. Sì, è necessario, ecco, che ci sia un collegio dei docenti concorde, questo sì, a volte non è così scontato, però è davvero una ottima proposta.
Bene, grazie Antonio e speriamo a presto in presenza. Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Buona serata, grazie.
Arrivederci.
Thank you.